E questa era Brother, where are you? Fratello, dove sei? Grande film dei fratelli Coen, grande pezzo che avete ascoltato qui a Radio X. Il fratello che noi stiamo chiamando disperatamente al telefono è Piero Marras, che al telefono sarebbe dovuto essere qui con noi oggi pomeriggio, ma insomma c'è stato un contrattempo, ma noi l'abbiamo insomma un po' rocambolescamente raggiunto al telefono. Dovrebbe esserci. Ciao Piero.
Ci sono, ciao.
Se mi abbassate la musica in regia è meglio, perché mi sembra che già si senta malissimo. Allora, ciao Piero, hai parcheggiato? Ciao. Ti sei sistemato? Sì.
No, sto cercando disperatamente adesso, però spero si senta lo stesso.
Sì, no. Si sente insomma abbastanza bene. Allora, noi ti abbiamo convocato, diciamo così, abbiamo convocato anche Roberto De Ida, che ovviamente è in ritardo, ma sta arrivando, insomma, anche lui è in macchina.
Penso stia arrivando.
Anche lui è in macchina e sta parcheggiando, anche lui. E era d'altra parte impegnato nelle prove di una cosa che ti riguarda, se non ho capito male. Perché insomma voi vi ritrovate, vi siete dati appuntamento per venerdì prossimo, venerdì 17, al Gezzino, fate una reunion, come dicono gli americani, una rimpatriata, come diciamo noi, da queste parti. Com'è che, insomma, intanto l'occasione è che fuori campo compie 40 anni.
Sì, fuori campo ne ho un po' di meno, perché uscì nel 78, però io cominciai a comprarlo molto prima, ovviamente, per cui parto dal momento in cui sono nati i pezzi, insomma, che hanno fatto parte poi di quest'album, insomma. Per cui possiamo dire che ha 40 anni,
insomma. Insomma, di tempo ne è passato. Guarda, devo dirti una cosa, che è la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho visto l'annuncio di questa serata che farete appunto al Gezzino, e che io mi ricordo che insomma all'epoca ero un adolescente, abitavo a Roma, e quindi come tutti i sardi che abitano all'estero, insomma ogni volta che c'era o una macchina o qualcosa che sapeva di Sardegna, insomma mi ringaluzzivo moltissimo, e alla radio sentii un pezzo di un certo Piero Marras che cantava una canzone che si intitolava Fuori Campo, e corsi da mio padre per dire: papà c'è un cantautore sardo come Guccini, come De Gregori, abbiamo un cantautore sardo anche noi. Ecco, insomma, il tuo esordio per me è stato così, per te invece insomma com'è stato? Perché Fuori Campo insomma ha segnato la tua notorietà in campo nazionale, diciamo.
Sì, ma per me è stata una bella storia, perché insomma non veniva fuori granché da qui, soprattutto in ambito cantautorale, insomma, cioè sono stati altri artisti che sono usciti, ma più o meno insomma si possono etichettare come cantanti, cioè non gente che si scriveva i pezzi e poi che viveva il tempo, che viveva quel tempo, perché stiamo parlando degli anni dove la canzone secondo me ha detto qualcosa, la canzone d'autore, insomma, per cui nascevano le varie scuole, la scuola romana, quella napoletana, quella milanese, cioè c'era un bel confronto, una bella interlocuzione musicale. In Sardegna non succedeva assolutamente nulla di questo tipo, per cui scriversi addosso era ancora più difficile, perché non avevi un rimbalzo, perché non avevi, cioè ti comportavi come chi scrive il diario di casa, no? E poi se lo tiene per sé, insomma, non lo legge nessuno. La mia presunzione era invece quella di poter condividere quei momenti, e quindi mi sono messo a scrivere con l'intento chiaro però di poter divulgare le mie cose, e ho trovato la strada giusta per caso, devo dire, perché io avevo avuto già esperienze avendo fatto parte di un gruppo musicale che allora si chiamava Gruppo 2001, sto parlando dei primi anni 70, quindi avevo conosciuto qualche discografico, mi era appuntato qualche indirizzo, qualche cosa, quindi spedì il famoso nastrino, mi dico: ah, sto facendo queste cose, se ti interessa, eccetera. E il fatto che mi chiamarono dopo 4 giorni, cioè l'avevano appena ricevuto, sentito, e erano rimasti abbastanza impressionati, sto parlando della EMI italiana, non della casetta qualsiasi, per cui io insomma già questa prima telefonata non credetti molto ma questo è uno scherzo, perché la EMI italiana era il massimo allora, da lì sono usciti anche grossi nomi, anche italiani, Battiato, De André, Guccini, insomma è una bella scuderia, e poi io mi affiancavo in quel momento a questi artisti, insomma, per questo è stato un bel gioco. Sono partito come un emigrato con questa valigetta di idee, di canzoni. Non esisteva nessuna sala di incisione in Sardegna allora, per cui ho fatto tutto l'iter e ho vissuto questa bella avventura con una bella consapevolezza. Cioè io sapevo di aver fatto qualcosa di giusto, cioè bisognava vestirlo e poi farne un disco.
E quando è che poi hai avuto la consapevolezza del fatto, insomma, sì, certamente quando hai firmato il contratto con la EMI, immagino, insomma, che avrei pensato, insomma, ce l'ho fatta. Però poi c'era il problema, insomma, che poi il disco deve uscire e soprattutto deve vendere, no? Quando è che poi hai avuto la consapevolezza, non dico di essere arrivato, ma diciamo di essere arrivato al punto di partenza per una lunga carriera?
Ma quasi i segnali sono stati diversi. Innanzitutto ho avuto l'opportunità di fare una lunga gavetta, cioè un lungo tour promozionale insieme ai Pooh.
Insieme ai Pooh?
Sì, conoscevo Dodi Battaglia, sì. Bene, per cui. E allora sì, lei mi studiò questa cosa e facemmo 70 date insieme, capito? Cosa che non è
70
semplice
date
fare.
Con i Pooh,
sì,
Piero Marras.
Io li ho fatti praticamente da solo con un chitarrista napoletano, cioè io praticamente facevo la spalla allora in sintesi, cioè aprivo in una dimensione che era più difficile, perché e questo mi dava coraggio, perché i Pooh sono stati l'antesignani delle fans, no? Allora non si usava molto, insomma, però loro erano a livello di Beatles italiani, cioè c'erano queste ragazzine che andavano, urlavano, facevano. Io dovevo uscire prima e non mi conosceva nessuno, perché questa è stata una bella palestra. E lì è andato molto bene, è andato talmente bene che a Milano, ad esempio, quando questo è un aneddoto, ma insomma io me lo ricordo, perché c'era una paura matta, loro avevano paura perché era il periodo in cui si incendiavano i palchi, proprio si incendiavano, c'era una contestazione, i Rockets erano stati 4 giorni prima lì, i Rockets erano un gruppo un po' particolare che
ce li ricordiamo, erano quelli dell'astronave, tutti pelati
lì alla Vigorelli furono completamente fischiati, poi cercavano questi di estrema sinistra o destra.
I Rockets apparivano quantomeno reazionari, no?
Perché... sì, un po' reazionari, esatto. E quindi mi ricordo che dovendo uscire prima io a Milano, che era la tappa principale, loro, cioè i vari facchinetti, eccetera, avevano una paura incredibile. Per cui ero la cavia e riuscì a aprire un po' le danze, diciamo, in maniera un po' particolare, perché io so, poi avevo l'abitudine anche di parlare abbastanza al microfono, quindi mi imposi abbastanza con una. Non lo so dove trovare il coraggio, però insomma riuscii a farli stare zitti, anche perché le cose che dicevo io e che cantavo io non erano qualquiste, insomma, a me non mi sembrava che venivano accettate molto bene, insomma, in quel senso. E poi entrarono in Pooh dopo che gli fece la piazza, no, per dire, questo è un aneddoto che mi ricordo, che conservo ancora la chiave, lì c'era paura veramente, comunque, perché chi chiusi,
insomma, le hanno prese tutti, De Gregori, insomma, in quegli anni le hanno prese tutti dal pubblico, erano anni insomma difficili.
Senti,
Piero, siccome è arrivato il tuo chitarrista Dannata, nel frattempo io ti mando un disco che è un disco tratto ovviamente da Fuori Campo, così tu anche ti sistemi meglio.
Cosa mi hai portato, padre mio? Dimmi cosa mi hai portato. Ti ho portato un sacco pieno di esperienza, perché guidi la tua vita. L'esperienza saprà far di te il più potente re. L'esperienza saprà far di te il più potente re. Non la voglio, non mi serve l'esperienza, puoi gettarla in fondo al mare. L'esperienza che mi porti è un brutto libro, tutto da dimenticare. cosa mi hai portato, madre mia? Dimmi cosa mi hai portato. Ti ho portato un cesto carico d'affetto che riempia la tua vita. Il mio affetto lo sai, mai lasciarti saprà mio re. Il mio affetto lo sai, mai lasciarti saprà mio re. Non lo voglio, non mi serve questo affetto. Puoi gettarlo in fondo al mare. Questo affetto che mi porti è la mia croce, la mia angoscia naturale.
Il disco si chiamava e si chiama Fuori Campo. Al telefono abbiamo Piero Marras, ma nel frattempo ci ha raggiunto Roberto Robideida per gli amici. Ciao Roberto, benvenuto.
Buonasera a tutti.
Avvicinati al microfono. Eccoci, tu sei qua. Chitarrista, ma sai usare bene anche i microfoni.
Sì,
allora lo sai che bisogna stare vicini quando si sta seduti.
Quando facevo la radio io, mannaggia.
Allora, Piero, ci sei sempre, sì?
Sì,
bene, ti sei anche sistemato meglio, mi pare. Allora, parlavamo di Fuori Campo, insomma, di anni difficili. Poi tu hai fatto tantissime cose, hai insomma, poi virato, diciamo, verso una ricerca, come dicono quelli che parlano bene, più etnica. E insomma, poi insomma, hai fatto davvero tante cose. Soprattutto hai fatto, credo, un paio di volte il giro della terra facendo tournée insieme a questo losco figuro che ho qui io di fronte. e quindi adesso, insomma, tu Roberto, come l'hai conosciuto Piero Marras? Non personalmente, ma, allora, ma come cantante famoso.
Vidi la prima volta Piero Marras in un locale che andava a promuovere il disco. Era proprio questo disco qua, ricordo benissimo.
Eri piccolo?
Sì, forse avevo 17 anni, una roba del genere. E ricordo che vidi questo cantautore che andava in giro forse con un Revox e con una base con la quale lui si accompagnava in quel periodo e promuoveva il disco. E, cioè, mi fece ovviamente un'ottima impressione, perché pur essendo pischello comunque capivo che c'era alla base qualcosa di molto serio, di molto importante.
Eri pischello, ma la chitarra faceva parte già del tuo corpo.
Sì, andavo in giro con la chitarra giorno e notte. Poi però suonare queste cose di Piero è più complicato. Ancora oggi trovo delle difficoltà a entrare un po' nel suo mondo chitarristico, proprio perché ha un suo modo di proporre questo strumento, di suonarlo e di farlo suonare nei propri pezzi, che devo dire anche questo è molto particolare, peculiare se vogliamo dire anche di Piero, un certo chitarrismo molto, molto finger picking, molto certe cose. Io insomma poi in questi anni ho fatto varie cose, ho vissuto fuori, ho studiato tutt'altro, e mi sono ritrovato improvvisamente a condividere le facce di Paolo Cocco, che quando fa certe note fa delle smorfie. È Piero che mentre suona fissa la tastiera, e questo per me è veramente bellissimo.
Senti, ma è appunto professionalmente, poi quando è che l'hai conosciuto Piero?
Dunque, sono stato acchiappato io vivevo in un vivaio, come diceva Piero. Questa è una cosa, è una battuta.
Ma era un vivaio di pivelle o
no,
un vivaio di chitarristi?
Di musicisti, di quelli da gradino, no? E allora mi ricordo che Paolo Cocco mi dice: ma sai, c'è la possibilità di fare una cosa con Piero Marras. E io dissi: accidenti. Insomma, Piero Marras, sì. Ero molto giovane e molto, 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 molto poco esperto.
Avevi
insomma,
riccioli,
avevo i ricci. Io entrai nel gruppo di Piero con i capelli e ne uscii senza.
E tu, ovviamente, lo prendesti per i capelli, non perché è un bravo chitarrista,
no,
Piero.
Certo.
No, io me lo ricordo che era vestito di bianco, poi con le physique du roll, perché è stato sempre magrino, ma sì. E con questi riccioli flottuanti. Da dove vieni, scusa? Dal paradiso?
Cherubino.
In realtà è stato un bellissimo incontro, perché poi Robby è uno di quelli che sa vivere, no? È più classifico le persone. Sa vivere nel senso che ha mutuato bene l'esperienza, no? Il musicista, se non ha esperienza, poi alla fine è un disadattato, questa è la verità. E lui, insomma, poi già da allora si vedeva che on the road sapeva starci, ecco, perché la musica ti insegna tanto, insomma, ambienti.
E a proposito di on the road, dicevo prima, insomma, non le possiamo contare, ma insomma voi per anni avete fatto centinaia di migliaia di chilometri di serate. Ci racconta Roberto, tu ci racconti qualcosa, come andavano queste sere? Quante tonnellate di pecora bollita avete mangiato, per esempio?
Io c'era un periodo che belavo praticamente e poi sì, ricordo che Paolo, il bassista che sono tanti anni anche lui con Piero, un giorno addirittura si provocò una specie di indigestione con questa pecora bollita, che spesso era molto grassa, per cui facciamo a meno del bassista per qualche serata, ricordo. E poi serate, mi ricordo i viaggi, la 131 per me era casa mia ormai. Io ricordo un periodo in cui veramente si suonava 6 volte alla settimana, era veramente un tour de force.
Stiamo parlando degli anni 80, anni 90, no?
Sì, io entrai con Piero, mi sembra nell'83-84, per cui ho fatto sino al 96, mi sembra, che poi sono partito fuori.
Ecco, Piero, però, a parte la pecora bollita, voglio dire, erano concerti, voi eravate richiestissimi, ma c'era un clima che adesso forse non esiste più.
È un po' cambiato il mondo, cioè noi perlomeno in Sardegna quello che ha retto un po' tutto, che ha dato da mangiare i musicisti, sono stati proprio le varie proloquie, i comitati, certo, dei paesi, insomma le opportunità erano queste, perché a livello istituzionale se ne fregavano proprio, insomma, si sente bene, perché c'è un po'
diciamo che sentiamo bene. Torniamo a parlare di Fuori Campo, insomma, quest'album di esordio. Tu che musica su che musica ti sei formato, Piero? Perché riascoltando io oggi pomeriggio, prima di venire, stavo riascoltando, insomma, i pezzi di Fuori Campo, si sentono dei suoni che appartengono, forse sono quelli della tua generazione, che è un po' anche la nostra, insomma.
Beh sì, insomma, il timbro degli anni 70-80 è ben identificabile. Io, come diceva anche Roberto, insomma, ho sempre privilegiato un certo tipo di musica che va, insomma, da Dylan a Crosby, Stills, Nash, a Peter, Paul & Mary ancora prima, insomma, voglio dire, cioè un certo tipo di
country, sound, sì.
Ma country rock anche, insomma, perché qui quello era il mio mondo e l'ho stato da sempre, insomma, per cui poi ho continuato in questo senso. Fuori Campo è un album intimista, ma è molto chitarra, è molto finger, è molto, insomma, c'è questo andato, insomma. Qui, poi con gli altri mi sono spostato un attimo, però insomma viaggiavo sempre in questo tipo di groove, ecco.
Beh, adesso parliamo del presente perché, appunto, come dicevo all'inizio, voi venerdì prossimo, il 17, in barba a qualunque scaramanzia,
ma quando...
fate questa,
certo,
sì sì, infatti immagino fate questa, insomma, riunione, appunto, con il vecchio gruppo, quello delle tournée degli anni 80, per festeggiare, appunto, questi quasi 40 anni, insomma, non siamo lì a contare di Fuori Campo, con un progetto nuovo, però, mi dicevi, Roberto.
Ma in idea mia era quella di prima di tutto di come dire, far partecipare Piero a una situazione che adesso a Cagliari sta diventando abbastanza interessante, perché stanno arrivando musicisti da fuori a suonare. Al che mi sono detto, perché non proporre un nostro artista che comunque ha fatto tantissimo per la musica, per la cultura, perché a un certo punto ha spostato anche il segnale che è musicale, insomma. Piero ha segnato proprio un modo di arrivare alla musica e di proporla, e quindi ho pensato a lui per uno di questi locali che sta diventando abbastanza importante, che è il Jezzino, per esempio. Ce ne sono tanti altri, posso citare Biflet, gli altri locali, insomma. Comunque Cagliari sta vivendo un buon momento e io avevo...
Beh, diciamo che la riapertura, certo, tanti locali, insomma, dove, insomma, voi suonate, ma diciamo che la riapertura del Jezzino ha segnato un punto importante,
sì,
quest'anno.
Sì, specialmente,
no?
Perché c'è un palco importante, c'è un piano a coda, c'è un suono professionale.
E soprattutto,
insomma,
perché la gente va lì non perché deve bere e poi forse ascoltare musica, ma va lì ad ascoltare musica.
Infatti durante la serata gli si chiede proprio di non tenere il tono della voce alto, insomma, in modo che... E devo dire che sono abbastanza educati, quindi ti rispettano, puoi anche suonare piano, insomma. È una situazione molto professionale che non vedevo a Cagliari da tanto, e quindi io pensavo proprio che Piero fosse giusto che ci fosse anche lui in questo momento, perché...
Ma Piero, se io non mi ricordo male, dai tempi di Radio Flash, dei miei programmi a Radio Sardegna, sei sempre afflitto dalla tua proverbiale pigrizia, o col tempo questa pigrizia è proprio peggiorata?
Ma in che senso? Creativa,
dici? No, nel senso che io mi ricordo, insomma, che... Cioè, ti invitavo, tu venivi, per carità, però insomma,
sì,
cioè, tirarti dentro i progetti, insomma, ci vai piano, no? Insomma, è una vita tranquilla.
No, piano. Sì, sì, perché non, cioè, io ho scelto anche uno stile di vita, un modello di vita che secondo me, cioè, se uno sceglie di stare qua, non dico che debba essere un messicano, perché ce n'è già abbastanza troppi, se secondo me, però se uno sceglie di, deve anche godersi il tempo e godersi il posto, insomma, no? Poi questo non significa che io poi non abbia fatto progetti, non mi sia impegnato, però ci devo credere proprio, cioè non amo perdere tempo, e poi non amo, cioè, e poi magari sono essendo un segno della Vergine, così mi dicono, insomma, che sono pignoli tutti, io lo sono in maniera esagerata, specialmente del lavoro, quindi non è che sia sono lento, nel senso che un progetto ha una durata, deve durare il necessario, insomma, no? Per cui ecco perché le cose sono un po' più lente, perché per farle bene, per farle professionalmente bene, ci vuole il tempo giusto, capite? E anche il momento giusto.
Allora, abbiamo detto che vi riunite, sì, insomma, i musicisti del gruppo storico, state provando arrangiamenti nuovi, cosa avete deciso di fare?
Stiamo provando una maniera forse, poi correggimi tu Piero, una maniera forse un po' più semplice di suonare, una ricerca un po' più di un certo tipo di suono, anche perché siamo in quattro, quindi poi ricreare certe atmosfere diventa un po' complicato, e allora lì bisogna un po', come dire, rendere il tutto più semplice e far suonare certe cose. Piero ci dà una bella mano con la chitarra, con le armoniche e con il pianoforte, quindi, però il senso secondo me di tutto è far suonare i brani anche con pochi strumenti, insomma, creare un po' di atmosfera, che è la cosa più complicata comunque, no? Con poche cose.
Però anche da quella più accattivante, perché hai un'opportunità che mi sembra che a Cagliari non ci sia mai stata.
Sì.
Io devo spezzare una lancia a favore di chi ha avuto questa bella idea, cioè Fratelli Palmas, perché un locale dove che poi è il futuro della musica, voglio dire, quello che già succede a New York, a Londra, cioè ci sono questi locali che sono molto piccoli, dove ci si suona addosso, però si suona all'orecchio, voglio dire, no? Uno riesce a interpretare tutto, ci sono i piano, i forte, cioè la gente ascolta, per cui lì non puoi barare, e allora ci vuole l'essenzialità sono una chitarra, un pianoforte, un basso, una batteria, con gente che si presume che sappia suonare, e quindi non è il volume, il chiasso che fa, ma è come suoni, cioè la capacità che hai tu di importi con uno strumento essenziale, senza trucco, e con la capacità poi si spera anche di interpretare, insomma, e di creare un ambiente, insomma, un momento suggestivo, ecco, questo. Io ci credo in questo, i musicisti sono quelli giusti, non ci sono dubbi che questo avverrà, insomma, però ci voleva il locale giusto, perché sennò c'è decezione e basta.
Ma è la prospettiva, visto che, insomma, vi siete ritrovati, di portare avanti un progetto anche in altri locali, non dico per una tournée di quelle da migliaia di chilometri, ma per una tournée più rilassante, una prospettiva accattivante, Piero?
Ma sì, può essere anche, io dico può essere, però io vivo il momento quando va vissuto, no? Perché poi uno fa i vari programmi, la cosa che è importante è che ci divertiamo, capisci? Cioè è una felicità incredibile la musica, che va anche goduta, quindi ho l'opportunità bella. Tu pensa, chi è che si rivede, a parte il dopolavoro ferroviario, vero, dove si rivedono dopo 30 anni, si fanno la partita a calcetto.
Beh, a volte compagni di scuola, ma si rischia di fare delle cose tristissime.
Sono un po' penose, un po'. Invece qui c'è una condivisione, cioè noi abbiamo un linguaggio tale, che è la musica, che ci permette anche, consentimi, di essere quelli di allora, per cui il tempo, in sintesi, non esiste.
E quindi se il tempo non esiste, siete anche quelli di adesso, però. evitando, diciamo, qualunque nostalgia. Certo, la nostalgia va bene, però insomma.
No, ma infatti, permettimi, non voleva essere il ritorno di la nostalgia di qualcosa che era. È una specie di ripartenza, secondo me, perché stiamo. Io mi sono ritrovato a ristudiare i pezzi di Piero Manzo che suonavo veramente 30 anni fa, capito? Quindi, comunque. Con il mio vissuto, con le cose, vedendo ancora delle cose che poi mi ero scordato. Quindi è una ripartenza, io la vedo più come un punto da dove si può prendere spunto per delle idee nuove, delle cose. E poi alla base, come dice Piero, c'è il divertimento di stare insieme, di fare una cosa che poi magari pare che potrebbe diventare addirittura una specie di tour, non lo so, ma cioè,
chi vivrà vedrà. Allora, cioè, abbiamo ancora 2 minuti, allora mi sembra doveroso, prima di salutarvi, ascoltare qualche minuto di Fuori Campo. Ci salutiamo subito dopo il brano. Okay.
Sorellina, quello che ti va. Gli hai bruciati i tuoi capelli, gli abitini blu, le tue bambole, gli anelli, li hai buttati giù. Voglio proprio confessarti che mi è sempre un po' piaciuto farti piangere la sera, puoi correre e abbracciarti. Voglio dirti, e te lo giuro, che non mi è servito a niente saper fare stando in piedi la pipì sul muro. Hey, 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 gente, come va laggiù?
E così cantava Piero Marras nel 1978, giusto Piero? Abbiamo detto nel 1978, ma questa canzone verrà cantata ancora insieme a tutto il resto dell'album Fuori Campo venerdì prossimo al Gezzino. Dicevamo con la formazione storica, Roberto,
sì,
quasi tutta la formazione storica.
Io volevo approfittare per ricordare, per voi questo progetto è partito con l'idea di coinvolgere ovviamente musicisti storici, e la scelta cadde su Sandro Musino, che era il batterista, che secondo me insieme a Paolo poi ha dato un suono particolare a una certa musica di Piero. Purtroppo però è venuto a mancare proprio in quel periodo là, lui era felicissimo di partecipare, a me piace ricordarlo.
Cioè, stiamo parlando di 2 mesi fa?
Sì, esatto, esatto. Sì, quindi volevo ricordare appunto questa persona che è un grande musicista, oltre che batterista, è un contrabbassista.
E quindi insomma sarà un'ulteriore occasione per fare omaggio a questo vostro collega. Allora Piero, non ci rimane che insomma farvi un in bocca al lupo per venerdì al Gezzino, e speriamo davvero, io mi auguro davvero che possa essere, come dice Roberto, una ripartenza. Poi chiaramente chi vivrà vedrà.
Sì, anche perché gli album sono tanti, per cui questo è già il primo concerto dedicato a un album solo. Poi,
ecco, voi venerdì fate solo Fuori Campo, solo tutti i pezzi di Fuori Campo.
Sì.
Bene.
Che è complicato, eh?
Sì, questo l'abbiamo capito. Ma sai che non me l'aspettavo?
È complicato per loro, perché sono ancora ragazzi.
Perché lui fa ancora i Deep Purple.
Sì,
fa quelle cose lì,
no,
lui ancora.
Sta vivendo come si deve vivere un preconcerto, con l'emozione giusta. E poi questa sarà la giusta adrenalina, perché per quando si sale sul palco, certo, insomma, cioè non c'è niente di automatico nella musica, certo, chi la sente, per cui questo mi fa piacere.
Certo, siamo esattamente in chiusura. Allora, Piero Marra, io ti ringrazio per essere stato con noi al telefono.
Grazie.
Ringrazio anche Roberto.
Grazie a voi.
Deida.
Ciao Piero, ci vediamo giovedì.
Ciao
giovedì.
Robby, arrivederci. Ciao
Robby. E io ne approfitto in chiusura per ricordare che Extra Live del martedì torna martedì prossimo, ma lo potete ascoltare anche di mercoledì, e che in ogni caso ogni giorno su Radio X Extra Live si occupa di un argomento diverso con conduttori diversi. Grazie ad Antonio Benoni, che oggi ci ha risolto più di un problema tecnico, e un buon proseguimento di giornata a tutti voi da Andrea Prost.
Extra we'll be right back.